Quindi, come sapete, vogliamo continuare con il nostro ciclo di predicazione dalla lettera dei Romani. Il tema per questa mattina è la giustizia di Dio rivelata a tutti i peccatori. Chiamerei al fratello Cristian per la lettura di questi 10 versetti. Leggiamo il capitolo 3, versetto dal 21 al 31. Lettera ai Romani, capitolo 3, versetti dal 21 al 31.
Allora, leggo la parola nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E dice così: ma ora, senza la legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti. Cioè, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e soprattutto coloro che credono, perché non c'è distinzione. Poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui ha Dio preordinato per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati commessi precedentemente, durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Dove dunque il vanto? È escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Noi perciò riteniamo che l'uomo è giusto mediante la fede, senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non lo è anche dei gentili? Certo, è anche il Dio dei gentili, poiché vi è un solo Dio che giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede. Annulliamo noi quindi la legge mediante la fede? Così non sia, anzi stabiliamo la legge.
Amen. Grazie. Quindi, come abbiamo detto, il tema di questa mattina è la giustizia di Dio rivelata e offerta a tutti i peccatori. Quindi parleremo della giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Cominciamo col dire che la giustizia di Dio viene offerta come dono e pertanto non può essere meritato. Dio imputa giusto colui che ripone la fede in Gesù Cristo. Indiscutibilmente però, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, tutti siamo peccatori e privi della gloria di Dio. Tutti noi in certa maniera siamo debitori nei confronti di Dio. È a questo punto che si presenta davanti ai nostri occhi il meraviglioso scenario di amore di Dio per l'uomo, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Questo è il tema centrale di tutta la Bibbia, disse Martin Lloyd-Jones. Questa è la dottrina che ci dice che Dio ha escogitato un modo attraverso cui gli uomini e le donne possono essere salvati e riconciliati con Dio. Dio perdona i peccati del giustificato sulla base della morte espiatrice di Cristo, così che Dio è riconosciuto giusto nella giustificazione dei peccatori. La giustificazione per fede rende conto di come il Dio Trino faccia grazia all'umanità peccatrice e come la salvi dal suo giusto giudizio. Il significato biblico di giustificare è pronunciare giusto, accettare come giusto e trattare come giusto. È un termine forense il quale denota un atto del profilo giuridico e legale. Si tratta del pronunciamento di un verdetto di grazia che toglie la condanna. Dio giustifica mediante un verdetto e assicura alla persona giustificata i suoi diritti. La giustificazione significa il riposizionamento permanente in un stato di favore e di privilegio così come il perdono completo dei peccatori. I riformatori del XVI secolo ritenevano che la giustificazione fosse l'articolo su cui la Chiesa sta in piedi o cade. In altre parole, attribuivano alla giustificazione un ruolo fondamentale per la fede e una valenza spirituale decisiva per la tenuta complessiva del cristianesimo biblico. Infatti, quando Paolo parla della giustificazione, egli intende essere giudicati retti innanzi a Dio. Quindi la giustificazione ci indirizza al favore che Dio ci conferisce quando noi diventiamo i suoi figli e lui il nostro padre. Nei versetti che abbiamo letto in avanti si parlerà ampiamente di cosa significa essere giustificati, ma oggi vogliamo soffermarci soltanto su tre aspetti fondamentali che l'Apostolo Paolo spiega in questi versetti. Infatti, Paolo deve condurci indietro ai principi fondamentali per poter mostrare la scortezza, la follia di credere che mediante il nostro merito possiamo ottenere favore davanti agli occhi di Dio. Quindi, in primo luogo, vedremo il fondamento storico della giustificazione, sola scrittura. Poi, in secondo luogo, vedremo che l'unico fondamento per essere giustificati, cioè solo Cristo. E poi, per ultimo, fondamento solido, giustificati mediante la fede senza le opere della legge, sola fede. Allora, vediamo il primo punto. Il fondamento storico della giustificazione, sola scrittura, i versetti 21 al 24. L'Apostolo Paolo, dopo aver parlato ampiamente del peccato, cioè, se vediamo le nostre Bibbie, dal capitolo 1, versetto 18, e fino al capitolo 3, versetto 20, che abbiamo visto l'ultima volta, Paolo ha parlato ampiamente del peccato, ha parlato del peccato dei giudei, dei gentili, di tutto il mondo, poi, insomma. Però adesso inizia ad annunciare la buona notizia per tutti gli uomini, ovvero il Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, dice il capitolo 1, versetto 16. Se notiamo sempre al capitolo 1, versetto 17, l'Apostolo Paolo però ha già introdotto il tema della giustizia di Dio, nel dire che la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, è giusto per fede vivrà. E da questi versetti, l'Apostolo però, questi che abbiamo letto, l'Apostolo inizia dicendo ora però, ci sono altre traduzioni che dice ma, invece qua inizia quella che abbiamo noi, la nostra Bibbia, diciamo, inizia ora però. Quell'ora però significa che nonostante la nostra situazione corrotta, cioè dove tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dove tutti siamo parte di una massa corrotta e maledetta che Dio ha condannato, nonostante tutto ciò c'è una speranza per tutti gli uomini, indipendentemente dalla legge, dice. Ora però è stata manifestata la giustizia di Dio, dalle quali danno testimonianza la legge e i profeti. Che bella notizia! Dio dà corso alla sua santa volontà. Ora però l'epoca della legge si distacca dell'epoca messianica iniziata con la venuta del Signore Gesù. Dio ha manifestato la sua giustizia nella persona di Gesù. La massima manifestazione della giustizia di Dio è indipendentemente da ciò che l'uomo fa. Dio ha voluto superare la legge del fare dell'uomo. La giustizia di Dio manifestata in Gesù viene rinnovata qui e ora, nella nostra coscienza, conoscenza e consapevolezza perché possiamo sentirci completamente rivestiti e avvolti del suo mantello di amore misericordioso. Ora però sono le parole con le quali l'Apostolo introduce sempre il Vangelo. Ora però la giustizia di Dio è stata manifestata, rivelata e offerta a tutti i peccatori. Chiediamoci però, ora però c'è qualcosa dentro di noi che ci fa dire grazie Signore? Grazie perché anche per noi c'è un'ora però, perché prima eravamo nelle tenebre, ora siamo nella luce. Quindi per la grazia di Dio la fede è venuta e in passato ero nelle tenebre, ma ora sono nella luce, Efesini 5:8. Ora siamo figli di Dio, ci dice anche in Galati 3:26. Ora siamo figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Cari fratelli, sorelle, amici, finalmente vediamo la luce. Dopo la fitta oscurità del peccato, è stata manifestata la giustizia di Dio dalla quale danno testimonianza la legge e i profeti. Quindi questo non è però qualcosa di che Dio ha pensato in quel momento, non è qualcosa di inaspettato o qualcosa di improvvisto, assolutamente no, perché Dio Padre, per mezzo dello Spirito Santo, ha decretato e messo per iscritto tutto quello che doveva avvenire fin dall'inizio della creazione. Per mostrare nei tempi futuri, dice in Efesini capitolo 2, versetto 7-8, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Ora però è stata manifestata la giustizia di Dio dalle quali danno testimonianza la legge e i profeti. Con l'espressione legge e profeti, l'Apostolo Paolo si riferisce a tutta la Bibbia, sola scrittura, perché fin dall'inizio Dio ha promesso che verrà qualcuno, con la Q maiuscola, a liberare il suo popolo, Cristo Gesù. È Lui che adempie tutte le promesse profetiche dell'Antico Testamento. Ricordiamo alcune. Leggo io per voi, non cercate nella Bibbia perché sono diversi testi. Allora, Cristo Gesù è la progenie che schiaccerà il capo del serpente, Genesi capitolo 3, 15. Poi l'offerta di Isacco per il sacrificio da parte del Padre è una rappresentazione di come Dio dona veramente il suo figlio in sacrificio, Genesi capitolo 22. Poi in Esodo capitolo 12 vediamo che la Pasqua è una rappresentazione di Gesù Cristo, l'agnello di Dio, e cui sangue protegge il suo popolo dal giudizio divino. Poi in Numeri capitolo 21, il serpente di rama messo sopra un'asta per la guarigione di Israele anticipa il figlio di Dio che sarà innalzato sulla croce per la guarigione di chiunque crede in lui. Poi quando Mosè predica la legge alla seconda generazione di Israele non fa altro che descrivere l'arrivo di Gesù, un re ebreo, capitolo Deuteronomio capitolo 17. Osserviamo Gesù anche nella figura di Giosuè, capo e salvatore del popolo di Dio. Gesù Cristo è il germoglio che regnerà con giustizia, dichiara Geremia, capitolo 23. Lui è la pietra non estinta da una mano umana che frantuma il regno umano, libro di Daniele, capitolo 2. Lui è il figlio divino chiamato fuori dall'Egitto, dichiara Osea, capitolo 11. Sarà lui il dominatore di Israele nato a Betlemme, ci dice Michea capitolo 5. Gesù Cristo è anche rappresentato nella vita di Davide, unto dal Signore, prima Samuele. Poi i salmi raccontano anche la storia del Signore Gesù, per esempio ci ricordiamo, sono tanti salmi, però pensiamo al Salmo 2, 8, 16, 22, 24, 40 e poi ci sono anche tutti gli altri. Poi possiamo dire che il profeta Isaia è lui che proclama l'arrivo e il ministero di Gesù, forse più di tutti gli altri profeti. Capitolo 7, ci ricordiamo della Vergine, capitolo 9, 11, 42, 49, 53 e poi possiamo andare ancora avanti. Se pensiamo ai libri del Levitico e dell'Esodo, che sono un po' libri lunghi e difficili da capire, perché lì leggiamo tutte quelle leggi cerimoniali, quegli olocausti, quelle oblazioni, quelle liberazioni e quei sacrifici di riconoscenza, chiediamoci però, qual è il loro significato? La risposta è questa: non sono altro che una prefigurazione del nostro Signore Gesù e di tutta la sua opera. È proprio la legge che testimonia ciò che Dio ha compiuto una volta per sempre nella persona del suo unigenito Figlio. Quindi siamo certi che la giustificazione è un fondamento storico presentato fin dall'inizio della storia umana. Infatti, Atti capitolo 10, 43, dice che di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Allora, l'Apostolo Paolo ci sta dicendo che Dio ha provveduto una giustizia e ora l'ha rivelata. La promessa da tempo, ma ora l'ha reso manifesta. Questa giustizia è disponibile a tutte le genti, non c'è differenza per nessuno. È completamente per grazia, è completamente gratis. Infatti il versetto 24 del nostro testo dice che sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Gesù Cristo. Cari fratelli, sorelle e amici, per conoscere la via della salvezza dobbiamo abbracciare completamente la Sacra Scrittura, sola Scrittura, tutta Scrittura. Perché ogni spiegazione della salvezza che non mostri che il Nuovo Testamento è l'adempimento dell'Antico Testamento è seriamente difettosa e deviante. E purtroppo oggi di queste deviazioni ci sono moltissime, e possiamo dire anche tra gli evangelici. Alcuni rinnegano e criticano alcune parti dell'Antico Testamento, altri invece dicono a noi interessa solo il Vangelo, cioè solo il Nuovo Testamento. Quindi, cari fratelli, sorelle, amici, leggiamo ed studiamo tutta la Sacra Scrittura, perché soltanto in essa possiamo trovare il vero fondamento e l'unico fondamento della giustificazione, cioè Gesù Cristo. E così vogliamo vedere il secondo punto. Unico fondamento per essere giustificati, solo Cristo, versetti 25 e 26. Rileggo questi versetti con qualche parola aggiunta per comprendere meglio il testo, perché è staccato ovviamente del contesto, quindi per una comprensione migliore aggiunto qualche parola. Quindi dice: Dio ha prestabilito come sacrificio propiziatorio al Signore Gesù mediante la fede nel suo sangue per dimostrare a tutti gli uomini la sua santa giustizia, avendo certamente usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, nonostante la legge sia stata promulgata al tempo della sua divina pazienza, affinché nessuno perisca, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, adesso, ora, affinché Dio sia giusto giudice e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Ecco perché parliamo di un unico fondamento per essere giustificati. Il Signore Gesù Cristo ci viene posto innanzi come colui sul quale dobbiamo fondare tutta la nostra fede. Dobbiamo quindi credere che il Signore Gesù si offrì come sacrificio propiziatorio per noi, per mostrarci, per poterci redimere dalla maledizione nella quale vivevamo, e che Gesù Cristo ci ha purificato nel suo sangue. Con la sua obbedienza, Egli ha cancellato tutte le nostre trasgressioni, così che possiamo essere rassicurati che Dio ci accoglie e ci riceve come Suoi figli. Il Signore Gesù si è posto volontariamente sotto il giudizio di Dio. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo su legno. Infatti, 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 21, dice che colui che non ha conosciuto peccato, Egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Il Signore Gesù è stato fatto sacrificio propiziatorio per dimostrare la giustizia di Dio verso i nostri peccati. Isaia 53, 4 dice che Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, è stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Quindi la condanna che doveva essere per te, per me, a motivo della nostra natura peccaminosa e dei nostri peccati, è ricaduta su Cristo. Cari fratelli, sorelle, amici, l'unico modo in cui una persona può sfuggire al giudizio di Dio è ricevere Gesù Cristo come suo Signore e Salvatore, accettando per fede che Lui è l'unico fondamento per essere giustificati, e accettando il fatto che Lui ha provveduto a pagare sulla croce la punizione dei nostri peccati. Quindi l'uomo può essere giustificato soltanto per mezzo di Cristo. Se siamo considerati giusti innanzi a Dio, lo siamo soltanto quando Egli perdona i nostri peccati e non ci chiama più a renderne conto. Questa grande espiazione è nostra e la si ottiene per fede. Chiediamoci però, la fede, la salvezza è per fede? Certamente no. La fede, ovviamente quella degli uomini, quella che gli uomini pensano di possedere quale espressione di libera scelta, non salva nessuno. Se non guardiamo Gesù Cristo, non possiamo sapere cosa è veramente la fede. Senza Cristo non possiamo conoscere la remissione dei peccati, come accostarci a Dio, come riporre la nostra fiducia in Lui o come invocarlo. Vi faccio una domanda: credete che un paracaduta possa salvare la vita di una persona? Credere è magari facile, giusto? Però se vi viene chiesto a voi di salire sull'aereo e lanciarvi col paracaduta, voi avreste fede nel paracaduta? È un po' più difficile credere. Infatti, soltanto colui che va sull'aereo e si lancia col paracaduta ha veramente fede in quell'oggetto e dimostra la sua fede. Invece coloro che credono soltanto che il paracaduta può salvarli, ma non hanno mai sperimentato, non saranno mai certi che li salverà. Così è la fede in Gesù Cristo. La fede senza Cristo non ci salva, ma se crediamo in colui che ci dona la fede, siamo certi che saremo salvati. Il Signore Gesù è l'oggetto tanto della nostra fede quanto del nostro credo. Quindi non dobbiamo cercare oltre i mezzi per la salvezza, perché non ve ne sono altri. Al di fuori di Gesù Cristo, del sacrificio compiuto del nostro Signore Gesù Cristo, non ce n'è. Infatti, con le sue sofferenze e morte, Egli ha reso soddisfazione per i nostri peccati e ha placato l'ira di Dio. Dio Padre ci giustifica per mezzo della fede in Gesù Cristo. Dio Padre non condurrà dunque in giudizio coloro che sono per fede giustificati del sangue di Cristo. Questo significa che la sola vera preparazione per la fede in Gesù Cristo è di essere toccati da un reale, vivido senso e consapevolezza dei nostri peccati. Infatti l'Apostolo dice: avendo Dio usato tolleranza verso i peccati commessi in passato e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente. Paolo ci sta indicando che nell'atto pubblico che Dio promulgò al Calvario si riferisce anche all'azione di grazia dell'Antico Testamento, quando l'angelo del Signore passò oltre, lasciando in vita coloro che avevano segnato con gli stipiti col sangue dell'agnello. Quando passò sopra i peccati del popolo al tempo del suo autotrattenimento e della sua tolleranza. Questo messaggio quindi è anche per voi, cari amici. Se riconoscete di essere peccatori, comprenderete che Dio odia il peccato, ma anche se lo odia, nondimeno Egli ha provveduto ad un modo per salvarvi perdonando i vostri peccati e purificandovi da essi per mezzo del sangue del Signore Gesù. Comprendiamo dunque che non vi è alcuna salvezza al di fuori di Gesù Cristo, perché Egli è il principio e la fine, il principio e la fine della nostra fede, ed Egli è in tutto e in tutti. Così vediamo il stesso punto: fondamento solido, giustificati mediante la fede, senza le opere della legge. Versetti dal 27 al 31. In questi versetti l'Apostolo Paolo suggerisce l'umiltà del popolo di Dio. Quando dice: c'è un solo Dio il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per fede, Paolo intende principalmente che non vi è differenza tra i giudei e i gentili per quanto riguarda la via della salvezza. Sebbene, come abbiamo visto anche nelle altre predicazioni, i giudei fossero stati circoncisi, scelti come eredità di Dio e da Dio santificati, non di meno essi non potevano avere alcuna speranza di salvezza eccetto per la pura grazia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Quindi possiamo vedere che i giudei sono posti sullo stesso piano dei gentili, nelle stesse condizioni. Quindi Paolo cerca di sopprimere ogni orgoglio che gli uomini possano avere riguardo alle loro virtù. Infatti versetti 27 e 28 dice: dove è dunque il vanto? Esso escluso? Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Perché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dobbiamo quindi tutti umiliarci e esaminarci e giudicarci sapendo che tutte le nostre virtù non sono che pani sporchi agli occhi di Dio, anche se dimostriamo il meglio di noi stessi. Anche se un uomo fosse perfettamente retto, ovviamente secondo la nostra valutazione, forse perché non ha mai danneggiato nessuno, o perché resiste ad ogni tipo di tentazione, ad ogni tipo di male, o perché è casto e sobrio. Tuttavia, nel suo intimo, non vi sarebbe altro che corruzione. Qualunque cosa l'uomo faccia, non può guadagnare il favore salvifico di Dio, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi dobbiamo essere privati da ogni fiducia della nostra rettitudine, perché l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Se cerchiamo la giustificazione mediante la legge, siamo grandemente ingannati. per essere completamente persuasi che non possiamo essere giustificati mediante la legge, noi dobbiamo porre Dio innanzi al suo trono di giudizio e presentarci innanzi a Lui ogni mattina e sera, sapendo che dobbiamo rendere conto a Lui di tutta la nostra vita, poiché c'è un solo Dio il quale ci giustificherà, dice Paolo. Quindi dobbiamo realizzare che saremo mandati anche nella fossa 100.000 volte, se Dio non avesse pietà di noi e non ci sollevasse nella sua infinita misericordia. L'apostolo Paolo ribadisce sempre lo stesso concetto: l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Quindi noi non possiamo essere dichiarati giusti per mezzo dei nostri propri meriti o opere, ma solamente mediante la fede, solo la fede. Ai fratelli della chiesa di Efeso, Paolo ripete lo stesso concetto. Dice che non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché la pratichiamo. Oggi però, in molte altre credenze, viene insegnato che per guadagnare la salvezza o per meritarsi la salvezza, l'uomo deve fare tante opere buone, fare carità, pellegrinaggi, digiuni, aiutare i più deboli, essere fedele anche ai loro responsabili, dare la decima e quanto altro. Certamente tutte queste cose è giusto farlo con responsabilità e amore, ma tutte le opere buone non ci giustificano, perché Dio Padre ha stabilito suo Figlio, il Signore Gesù, affinché Egli fosse l'autore e compitore della nostra salvezza. Il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Dobbiamo quindi smettere di pensare che possiamo guadagnarci la salvezza mediante le opere. Dobbiamo rinnegare noi stessi e darci completamente e assolutamente a Lui per poter dire, come dice Paolo, abbiamo anche noi creduto in Gesù Cristo per essere giustificati dalla legge in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato, Galati capitolo 2 versetto 16. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? Non di certo, dice Paolo al versetto 31, anzi confermiamo la legge, perché l'obiettivo e lo scopo della legge è di dimostrare all'uomo che non può salvarsi da solo. Ovviamente Paolo non mette la legge da parte e non dice che essa non ha nessuna importanza, no. In certa maniera l'apostolo Paolo afferma l'importanza della legge anche perché il Signore Gesù onorò la legge attraverso la sua obbedienza attiva. Infatti in Matteo capitolo 5 versetto 17 il Signore Gesù disse: io sono venuto non per abolire la legge, per annullare la legge, ma per portare a compimento. Però Paolo dice ancora più forte che Cristo, nato sotto la legge, in Galati 4:4, onorò la legge in ubbidienza passiva sulla croce del Calvario. Prendendo su di sé la condanna dei nostri peccati richieste dalla legge, il Signore Gesù ha confermato la legge, offrendo il suo corpo per il peccato, andando ed essendo come l'agnello condotto al mattatoio, senza mormorare o lamentarsi o scappare, Cristo confermò la legge. Il Signore Gesù, morendo sulla croce, adempì la legge cerimoniale, levitica, in maniera perfetta e tutto ciò che essa raffigurava. Quindi, il Signore Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, perché senza il spargimento di sangue non c'è perdono, dice Ebrei 9, capitolo, versetto 22. cari fratelli, sorelle, amici, la legge è la guida che ci porta a Cristo. La legge convince di peccato e indirizza verso l'unica via di salvezza, solo Cristo. Soltanto per mezzo di Cristo possiamo essere salvati, infatti quello che era impossibile a noi è stato adempiuto da Cristo. Cristo ci ha riscattato, ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Galati capitolo 3, versetto 13. E tu, caro amico, cara amica, credi a questa verità? Cristo è l'unico che per grazia di Dio può salvarci, liberarci, riconciliarci con Dio e metterci al sicuro per l'eternità. In conclusione, possiamo dire allora che la giustizia di Dio è stata rivelata e offerta a tutti i peccatori. La giustizia di Dio proclamata fin dall'inizio della storia nella sola Scrittura. Quindi dobbiamo riconoscere in assoluto il fondamento storico della giustificazione, cioè la giustizia di Dio manifestata in Gesù Cristo, quella giustizia che viene rinnovata qui ed ora, nella nostra coscienza, conoscenza e consapevolezza affinché possiamo sentirci completamente rivestiti della giustizia di Cristo, l'unico fondamento per essere giustificati. Alla croce Dio soddisfa l'esigenza della sua giustizia contro il peccato, in modo che nell'atto redentivo di Cristo si vede l'amore di Dio come suprema espressione della giustizia retributiva e suprema espressione della grazia che perdona. Al di fuori di Cristo nessuna salvezza è possibile, nessuna fede è certa. Confessiamo e rimaniamo sul fondamento solido, cioè possiamo essere giustificati soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, ora in eterno. Amen.